gli incontri di Rete 1.
Buongiorno da Michela Daghini, ben ritrovati in questo nostro spazio. Ed è un percorso intimo attraverso la memoria, le ferite, le storie che compongono una vita, quello che vi proponiamo oggi con il nostro ospite che abbandona i panni del pellegrino, del viaggiatore indossati in questi anni per scrivere, per raccontarsi e condividere istanti di vita, la sua vita. Se in libri come In Svizzera, Sulle tracce di Elvezia o L'eco del sì interrogava la nostra identità collettiva, il nostro senso di appartenenza alla cultura attraverso la storia e i paesaggi, ne avevamo parlato in altri incontri, e con Il respiro dell'orchestra raccontava invece uno dei riferimenti più autorevoli della nostra vita musicale, l'orchestra della Svizzera italiana. Questa volta sono i suoi vissuti a parlare, non più l'attraversamento dei luoghi quindi, ma quello del proprio mondo interiore. Nelle pagine di Kintsugi e altri racconti autobiografici torna a se stesso, torna alla sua storia, ai frammenti che ciascuno porta dentro, e passo dopo passo, proprio come nella tecnica giapponese evocata dal titolo, l'autore ricompone i pezzi senza nascondere le crepe, ma illuminandole con un filo d'oro. Di questo ci parla Lorenzo Sganzini, nostro ospite oggi, dipingendo un quadro in cui la scrittura diventa un luogo di cura e di ricomposizione, dove la vita si ripara e si illumina. Benvenuto Lorenzo Sganzini.
Grazie, buongiorno.
Bentornato, dovremmo dire, perché lo ricordo, ci diamo del tu perché siamo stati colleghi a Rete 2. Lorenzo Sganzini è stato responsabile della Rete 2 della nostra RSI, responsabile della divisione cultura del Cantone Ticino e dei servizi culturali della città di Lugano durante la realizzazione del LAC, il centro culturale LAC. Oltre ai libri citati, hai scritto anche Passeggiata sul lago di Lugano, di chiesa in chiesa tra arte e storia, da qualche mese tradotto in coreano.
Sì, no, e questa copertina con queste montagne del lago di Lugano, nella foschia, nella nebbia, di colore azzurro, che durante un viaggio in Corea ho ritrovato quasi uguale, quello era il paesaggio coreano evidentemente, e quindi così ho giocato anche a riproporle nel mio profilo di Facebook, dico guardate, tanto nessuno capisce il coreano.
Quindi ancora non è stato tradotto in coreano?
Non è ancora stato tradotto, ma ci conto.
Come stai? Sei sempre in movimento?
Ma sì, da quando ho lasciato le mie attività professionali ufficiali ho coltivato molto l'aspetto della scrittura, qualche cosa che credo mi appartenesse da sempre, ma che non avevo avuto il tempo in precedenza di praticare, e devo dire, ecco, anche con molte incognite, perché uno dice mi piacerebbe scrivere, ma poi tra il dire e il fare, insomma, non sapevo come sarebbe andata a mettersi tutte le mattine in casa da soli a scrivere. Ci vuole molta disciplina per la scrittura, non è una cosa che si può fare nel tempo libero. E poi invece ho trovato una dimensione che mi appartiene molto, sto bene quando scrivo, sto con me stesso e non ho bisogno di altro, e quindi sono venuti fuori questi libri. Poi certo mi sono anche detto, per me scrivere significa anche avere un riscontro, e quindi dopo il primo libro mi sono detto vediamo un po' come va, e il primo libro ha funzionato abbastanza bene, quindi niente, sono andato avanti.
La tua scrittura parte sempre da un percorso geografico attraverso i luoghi dell'arte, dell'identità, della cultura svizzera. Tra l'altro tu arrivi dal viaggio per accompagnare la tournée dell'Orchestra della Svizzera Italiana per i suoi splendidi 90 anni e hai seguito la tournée nelle sale da concerto dei grandi teatri, un viaggio internazionale, hai incontrato i musicisti, hai assistito alle prove. Che viaggio è stato questa esperienza che poi è diventata un libro?
Sì, intanto sempre il viaggio nei miei libri, sempre il viaggio, sono dei libri in prima persona, quindi il mio riferimento è la letteratura di viaggio. Poi si possono fare tanti viaggi, no? C'è il viaggio fisico nei luoghi e poi dai luoghi che si visitano, parto per le mie riflessioni come ho fatto nei libri precedenti, eppure c'è il viaggio interiore come l'ultimo libro che ho fatto, c'è il viaggio in un'istituzione, nell'Orchestra della Svizzera Italiana. L'occasione di quel libro è nata, non avrei mai pensato di scrivere un libro sull'orchestra, ma è stata Barbara Widmer, la direttrice artistica, che aveva letto i miei libri precedenti, mi ha detto: ma senti Lorenzo, perché non racconti l'orchestra in quel modo? Io ho detto: ma sei matta, no? L'orchestra è un'altra cosa, poi io non sono un musicologo, insomma ero un po' intimorito da questa proposta, però ci ho pensato, accettato e ho detto: come posso fare questo viaggio? Lo faccio passando un anno assieme all'orchestra. Naturalmente quando dico un anno non è che ho fatto 365 giorni con i musicisti, ma in un anno, quindi il ciclo completo delle attività dell'orchestra, che poi si ripetono ogni anno con le modifiche, ho scelto dei momenti che mi sono sembrati essere particolarmente significativi per raccontare l'orchestra. Che so, la tournée, ricordavi prima, la tournée è stato uno di quei momenti per me molto forte, perché essere sul pullman, andati fino a Stoccarda e poi a Essen, quindi abbiamo attraversato la Germania assieme, quindi è stato proprio un vivere assieme ai musicisti, vederli anche fuori dal loro contesto, che è quello della sala prova o della sala da concerti, dove si trovano tutti i giorni e dove suonano, quindi momenti conviviali.
Come le gite scolastiche.
Assolutamente. Poi ho scoperto la ricchezza dei musicisti, no? La ricchezza di interessi, di cose che fanno, diverse dal solo suonare, no? E c'è chi compone, c'è chi scrive per il teatro, c'è chi insegna, e tutto questo, ecco, è emerso veramente la ricchezza di questo mondo, che è un mondo tra l'altro fatto di persone che provengono, non se non ricordo più se da 11 o 13 nazioni diverse, quindi una ricchezza veramente di incontro. E poi altri momenti, le prove che mi hanno svelato qualcosa in più su un concerto. Io ho deciso di seguire tutte le prove, per una settimana sono andato sempre in auditorio a seguire le prove, fino ad arrivare al concerto, all'Acra, la terza sinfonia di Beethoven. Dopo la prima prova entra il direttore, alza la bacchetta e dice: facciamo il primo movimento, l'orchestra suona. Per me benissimo, dico: adesso cosa fanno i prossimi giorni, no? La sanno già e quindi hanno già suonato bene. E poi comincia questo lavoro di raffinamento, se possiamo dire così, no? Di correzioni, di piccoli appunti, va avanti e ti accorgi che quella musica che ti sembrava già perfetta cambia, no? Poi arrivi nella sala e c'è una tensione diversa, c'è il pubblico, c'è il luogo un po' solenne, i musicisti si vestono eleganti, eccetera, eccetera, ecco, e cogli veramente il prodotto che si è costruito e che è qualche cosa che arriva a compimento. E poi anche quello che mi sorprende ogni volta, che poi svanisce, perché certo ci sono gli spartiti, c'è la sinfonia, ma ogni concerto è unico, è un momento che si crea una volta sola e ogni concerto è diverso dagli altri, è molto magico questo.
C'è questa magia, c'è anche molta umanità e molta emozione in queste pagine, un'orchestra vista con uno sguardo appunto non analitico magari da musicologo, ma proprio cogliendo anche quello che è il patrimonio emotivo, umano, di esperienza forte.
Ma io mi sono di nuovo posto come un viaggiatore dell'orchestra, e quindi con le mie domande, le mie curiosità, ho cercato di scrivere un racconto, di scrivere un libro anche che si potesse leggere, che so, la sera a letto, senza, non un saggio, con una piacevolezza di lettura. Quindi così un po' timidamente, un po' discretamente, mi sono un po' intrufolato, una battuta alla buvette con uno, uno scambio di conversazione con l'altro, e ho colto così frammenti di questo racconto. Penso che è un modo che sì, permette di cogliere le persone.
Ti ha cambiato in qualche modo questa esperienza? Cosa ti ha lasciato?
Ma sicuramente mi ha lasciato qualcosa dal punto di vista musicale. Io ho sempre frequentato i concerti, ma non sono, come dire, un esperto di musica. Il piacere dell'ascoltare. Adesso, insomma, adesso ci voglio andare e ci voglio andare con un piacere e con una voglia anche di conoscere prima, cioè, come dire, il piacere dato dalla conoscenza. Io ho conosciuto in questo viaggio la complessità della musica, certo, ma anche della costruzione di un concerto, cioè ho visto quel che ci sta dietro e quindi tutto questo mi parla di più. Devo dire, sono sorpreso di come sia nelle critiche, sì, ma anche il pubblico, i riscontri che ho avuto sono stati molto positivi. Ho cercato anche di fare un'altra cosa che appartiene in tutti i libri alla mia scrittura, cioè di non limitarmi alla musica, no? La mia idea è che il nostro modo di pensare è fatto di relazioni con tutte le cose che ci interessano, con di diversi ambiti culturali. La letteratura, il cinema, la musica, appunto, l'arte, no? E quindi io ho fatto riferimento a degli scrittori, a Thomas Mann che parla di musica nella montagna incantata, Baricco che ha scritto dei libri di musica molto interessanti, cito Vittorini, cioè, ecco, faccio degli esempi naturalmente per dire, ecco, il mondo lo si capisce anche con gli strumenti che noi abbiamo e questi strumenti magari vengono da altri ambiti di interesse.
Quindi ci sono richiami sempre nei tuoi libri, questo è vero, accade sempre, soprattutto i riferimenti letterari. E hai lasciato per un po' le passeggiate, i viaggi, anche la tournée dell'Osi, i percorsi che hanno nutrito un po' la tua scrittura in questi anni, ma dentro di te è proseguito un altro viaggio. E il percorso che vorrei fare in questo incontro è quello interiore che tu hai intrapreso. Tutto si muove attorno a una presenza assenza, potremmo dire, con la quale adesso in qualche modo forse hai voluto fare i conti. E queste tue nuove pagine nascono da una figura che continua a vivere nel tempo, continua a chiamare, a chiamarti, una figura che ti precedeva di 7 anni, che forse hai seguito, forse hai guardato con ammirazione e che adesso ritorna come movimento interiore. Queste sono riflessioni che ti accompagnano da anni. Quando hai deciso di confrontarti dopo tanto tempo con questa figura?
Ma c'è un momento molto concreto, questa figura è mio fratello che è morto nel 1979, io avevo 20 anni, lui aveva 27 anni, è morto cadendo in montagna, era alpinista, arrampicava,
Luca.
Era anche alpinista, Luca, certo, e un giorno ricevo un WhatsApp da mia sorella che mi dice: guarda, sono 40 anni dalla sua morte, perché non facciamo un pranzo per ricordarlo, no? Al primo momento io ho detto 40, poi ricordi anche, ricordi come questo, comunque li abbiamo dentro, ma poi si allontanano col tempo. E il primo pensiero è stato: Dio, ancora, no? Forse non è, cioè non ero. Poi sentivo che era giusto andare, che sentivo che era una bella cosa, però ecco, era un po', ecco, vado a questo pranzo con quelli che erano i suoi amici, tutti ormai invecchiati, no? Dico, lui avrebbe, lo ce lo ricordiamo ancora quando aveva 27 anni, e ormai noi abbiamo 65, 66, 70 anni e c'era
Eravate quattro fratelli.
Eravamo quattro fratelli. E però quel giorno, come dire, come se si fosse rimesso in moto, dico, ma ecco, però questa cosa mi piacerebbe scriverne, ma non tanto per parlare di lui, ma il mio intento era quello di fare una riflessione su di me. Cioè il libro non parla di lui ma parla di me, cosa significa per chi resta confrontarsi, non sono l'unico naturalmente che si è confrontato con questo genere di tragedia o di situazione, e come il tempo, cioè la distanza da allora era importante in questo libro, cioè come il tempo ci ha cambiato, come agito la memoria su questo fatto, ecco, che sensazioni abbiamo oggi, ieri, eccetera. È successa il primo racconto che io ho tentato anche un po' di da un lato sì, di essere intimo, di essere molto sincero verso queste cose, dall'altro di allontanarle un po', di fare, come dire, di cercare anche una dimensione letteraria, no? E quindi di mettere questi ricordi in racconti strutturati che come dire, di carattere narrativo, non saprei come definirli. Forse il primo racconto che ho pensato di scrivere riguardava un episodio che avevo molto ben presente, no? Una sera al Festival del Film di Locarno, io e mio fratello, così credevo, eravamo andati assieme l'unica volta, e lui era molto più grande, quindi c'era anche questo rapporto fratello grande, fratello piccolo. Io andavo al liceo, lui aveva già finito l'università. Andiamo assieme al Festival di Locarno a vedere un film, è Il topo di Jodorowsky, quindi un film complicato, un film culto, un film insomma,
impegnativo,
no? E io ricordavo benissimo questa serata, c'era un temporale su Piazza Grande, quindi hanno spostato la proiezione nella scuola della Morettina, mi ricordo quest'aula magna, ora la palestra, questo non lo so più bene, pieno di gente, faceva caldo, era agosto, tutto il sudore, il caldo, insomma questa atmosfera, l'immagine di questa iniziale di questo film. E per scrivere questo racconto volevo capire l'anno esatto, cioè mi sono chiesto, quindi ho scritto al festival, e il festival mi risponde: no, non abbiamo mai proiettato questo film al festival. Quindi già questo e poi vado ancora a vedere, approfondire, non so, diffidavo di questa cosa, vado in biblioteca a consultare i giornali di quelli che erano gli anni 77-78 e scopro che non solo non hanno mai proiettato il film, ma che le proiezioni nella scuola della Morettina erano iniziate nell'81, cioè dopo che mio fratello era già morto. Quindi io questo episodio l'avevo raccontato un sacco di volte, quindi mi sono confrontato con qualche cosa che è noto, che sono i falsi ricordi, no? E quindi questa cosa, certo, io avevo visto quel film, lui l'aveva visto, lo so, probabilmente l'abbiamo visto in maniera separata, forse siamo stati assieme al Festival di Locarno, non lo so. E da lì ho anche cominciato a riflettere, ma quello che noi raccontiamo, quello che noi ricordiamo della nostra vita, è vero o è una costruzione che dentro di noi si modifica, diventa qualcos'altro? E questa cosa è stata, insomma, mi ha veramente anche un po', non dico turbato, ma insomma è stata una scoperta forte, perché io ero convinto di avere... E ha cominciato a farmi dubitare anche che sono alcuni ricordi di tanti anni, di alcuni momenti molto forti. Ho cominciato a dire: ma questa cosa l'ho fatta veramente con lui? Questa cosa è esistita o l'abbiamo costruita in un'elaborazione, in un'immagine poi anche ideale che noi facciamo? E quindi cosa ci portiamo nella nostra memoria, nella nostra mente, delle cose che abbiamo vissuto e anche di cose intense come una cosa... come questa, e da lì poi via via sono andato avanti con le altre storie.
Quindi fatti avvenuti o una nostra narrazione personale che ci portiamo dietro perché appartiene chissà al nostro desiderio, ai nostri vissuti che avremmo voluto attraversare, non ci sono stati. E poi tuo nipote ti pone una domanda interessante, perché c'è una prima immagine di questo film che tu ricordi molto bene. Vuoi raccontarla tu?
Sì, c'è questa immagine, queste due persone che camminano in un deserto, un uomo e un bambino, il bambino è nudo a cavallo, l'uomo ha un cappello in testa, poi scendono da cavallo, questa immagine lenta, no, che arriva. E mio nipote dice: ma non hai mai pensato che forse... No, prima cosa la grande sorpresa che mio nipote, che ha, insomma, di un'altra generazione, essendo figlio di mia sorella, adesso quando abbiamo avuto questo incontro aveva 37 anni, dico: ma come conosci Jodorowsky, no? Cioè era già un regista di nicchia alla nostra epoca, figuriamoci adesso, ma lui conosceva Jodorowsky molto, molto bene, e mi dice: ma non hai pensato che forse il cowboy, l'uomo e il bambino, lo sai che erano padre e figlio? Dico: sì, non hai pensato che tu e tuo fratello avevate un rapporto come... padre figlio, insomma. Io dico: sì, certo, forse ci hai azzeccato, ma non te lo dico perché ecco, quindi dopo da lì riporto questa conversazione.
Hai glissato.
Sì, infatti. No, che poi se posso aggiungere su questo, sempre su questo tema dei ricordi, di come noi guardiamo al passato, proprio in questi giorni il libro è appena uscito e l'ho mandato alle mie sorelle che non ne sapevano nulla, dicono anche chissà come reagiscono, chissà cosa pensano. E tutte e due mi hanno, in maniera diversa, una delle cose che mi hanno detto: per noi le cose che ricordiamo sono altre, no? Il nostro rapporto, il nostro vissuto con nostro fratello sono tre vissuti diversi, tre ricordi diversi, quindi tre storie diverse, no? E questo è interessante, anche perché poi se noi tentiamo di ricostruire una persona, cosa che io non ho fatto, ripeto, il libro parla soprattutto di me, probabilmente ne uscivano più storie. Cioè, cos'è che ci permette, di che cosa sappiamo, cioè l'oggettività, no? L'oggettività non c'è, c'è tutto quello che noi deformiamo, ecco.
E poi c'è la relazione, come dicevi
prima. Ho anche scoperto, e anche mi sono reso conto, che in una famiglia ci sono gli affetti, dico in questo caso, ma penso che vale assolutamente sempre, ci sono gli affetti tra fratelli, eccetera, eccetera, ma non c'è necessariamente condivisione, intimità. In quel momento mi sono accorto che ho realizzato che io con le mie sorelle non avevo mai parlato veramente di cosa io ho provato rispetto a questa storia e di cosa loro hanno provato. Cioè, poi abbiamo condiviso questa vicenda, evidentemente, però non è il luogo giusto. Forse con degli amici arriva a intimità. La famiglia è confronto, è pudore reciproco, gelosia. Cioè, sono i legami di famiglia, sono complessi.
Complicati.
E quindi questo l'ho capito proprio in questi giorni dalle reazioni di entrambe le mie sorelle. È stato anche un bel momento, perché a questo punto il libro ha fatto sì che ci ritrovassimo in un modo diverso a parlare di questa vicenda.
Con una profondità, un'intimità diversa.
Esattamente.
Ecco, Lorenzo Sganzini, per aprire questo viaggio tu citi Roberto Calasso: ciò che c'è più vicino ha bisogno di una via tortuosa per arrivare a mostrarsi. Qual è stata la tua via tortuosa?
Tutti gli anni che sono passati fino al momento, e tutto quello che è passato in questi anni, il confronto, l'elaborazione di questo rapporto, soprattutto da morto, non da vivo, no? Dico, da vivo io ci sono passato attraverso. I fratelli sono diversi, ognuno fa la sua strada, non è così forte il confronto. Invece un fratello maggiore morto, poi lui era come questo, insomma, era uno che faceva un sacco di cose, quindi era una personalità, anche se è morto 27 anni, e questo confronto per me è stato complicato, no? Per anni e anni. Ancora un mese fa qualcuno in strada mi ha salutato dicendomi ciao Luca e non ciao Lorenzo, per dire questa, anche trovare la mia strada di fronte a un'impressione di inadeguatezza. Io scrivo a un certo punto: ho l'impressione che ad essere rimasto fosse quello sbagliato ed era uno spreco, ecco. Quindi io ho dovuto costruire la mia vita, il mio percorso, anche tenendo conto, non soltanto, non vorrei esagerare le cose, ma anche con questo, facendo i conti con questo confronto.
Ma questo confronto da cosa nasceva e come lo ricordi, come lo hai vissuto? Perché forse non ci avevi pensato con chiarezza.
No, direi finché prima che morisse mio fratello non era un confronto, perché penso che tra fratelli niente, ci si accetta, si va d'accordo, non si va d'accordo.
Però ad esempio il fatto che tu lo guardassi con ammirazione,
certo,
anche nella foto,
il fratello grande, se racconto queste cose, metto anche una fotografia, l'unica nel libro, io ho 10 anni, credo lui 17, siamo seduti sulla stessa poltrona, è molto dolce l'idea di metterla e di scrivere questo confronto. L'ho presa da un libro di Daniel Pennac, che anche sentito il mio fratello, che racconta, ci sono parecchi libri su questo tema dei fratelli maggiori morti, che io sono andato a vedere, anche parecchie poesie, e lui racconta, ha avuto anche un fratello che è morto quando era bambino, racconta e dice proprio: mio fratello, un giorno che io rientro da scuola con un brutto voto, vado in camera, picchio i pugni sul cuscino ripetendo sono uno scemo, e il fratello gli risponde: ma no, se tu fossi scemo lo saprei, no? Eccetera. E quindi poi dice: sono andato avanti nella vita e forse lui mi ha sempre protetto da lì dove era, e poi ho vissuto, ho amato, ho fatto una famiglia, ho lavorato, ho scritto libri, eccetera, eccetera. Quindi sono partito anche da questa cosa, cioè questa cosa mi ha aiutato a mettere a fuoco e a trovare forse anche il coraggio di scrivere questa sensazione di inadeguatezza che per lungo tempo mi ha accompagnato dopo la sua morte.
In questa foto, infatti, tu lo dici, tu hai 10 anni, lui 17, tu lo guardi con ammirazione e lui ti abbraccia con un approccio di protezione.
Sì, 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 mi piace molto questa foto. E poi sono con, cioè, io non ci sono delle foto di montagna, lui era un alpinista, eccetera. Non ho voluto mettere foto che portasse anche il titolo, no? Non ho voluto, potevo, non so, titoli che con maggior presa, no? La montagna, il fratello, non so, qualche cosa del genere, giocare un po' anche più sul sentimento. Invece ho voluto un po' camuffare tutto questo. E questa foto è un'altra storia, non è quella di Luca, di mio fratello, delle cose che ha fatto lui, è una storia di una relazione tra me e lui in qualche modo.
Anche se devo dire, Lorenzo Sganzini, non ti metti in primo piano, la si legge come una storia universale in cui ognuno di noi si può riconoscere, quindi ecco, io non l'ho percepito come un metterti in primo piano, ma questo come la condivisione di un'esperienza.
Dire, mi fa molto piacere perché io ho scritto questi racconti durante il periodo del Covid, poi li ho lasciati lì un pezzo, non ero sicuro di volerli pubblicare per le cose che sto raccontando adesso, un po' per gli stessi timori che oggi venire alla radio a parlare di queste cose, no?
Ma sei a casa.
Sì, però insomma. E quindi ho lavorato molto su questo, cioè cercando di rendere universale la mia storia, di non fare una storia di un'esperienza solo personale. Il fatto che tu l'abbia percepito fa molto piacere. Ho anche scelto un editore, alla Chiara Fonte, che è un piccolo editore che pubblica poesie, che pubblica racconti, che quindi si muove in un contesto anche di libri delicati, intimi, ecco, tutto un ragionamento che sta attorno a un libro, che non è soltanto scrivere, dare un editore, pubblicare. Qualcuno mi ha detto è troppo, devi scriverne altre perché sono una 70ina di pagine, poi magari questa cosa qui è quella, per me è finita, non c'è un'idea che devo scrivere di più per dare una forma di libro, se le cose che voglio dire, se questo tema lo riesco a sviscerare in queste pagine, ogni pagina in più sarebbe una pagina di troppo.
Certo, forse lo dice chi ha gradito il libro e avrebbe voluto leggere ancora un po'. Comunque tu a dicembre decidi di tornare ai Denti della Vecchia, che era una scalata che tuo fratello ha fatto moltissime volte, era un po' la sua palestra d'allenamento, e decidi di rifare quel percorso dove lui era stato infinite volte, e 40 anni dopo esserci stato tu ci torni da solo. Un pellegrinaggio, una sfida, un voler camminare, perché il camminare per te è qualcosa che scioglie i pensieri e risolve in qualche modo anche alcune situazioni, come se ci fosse bisogno del corpo e non solo della riflessione.
Sì, certo. Poi i Denti della Vecchia sono la montagna di Lugano. Io sono andato tante volte in questi anni ai Denti della Vecchia. Insomma, sono posti che si frequentano. Naturalmente, quando sono tornato io avevo iniziato a scrivere il libro, e siccome pochi giorni dopo la sua morte eravamo andati lì, diciamo, per salutarlo, ecco, ho voluto rifare questo percorso un po' intimo da solo nella stessa stagione, inizio dicembre, e rifare questo percorso, anche perché è stato anche un bel momento. Dunque, in cima alle pareti, alle montagne o alle pareti di roccia ci sono delle scatole di metallo, di solito, con dentro dei quaderni, si chiamano libri di vetta, e chi arriva in cima alla montagna lascia la firma, la data, una frase, qualche cosa, no? E io sempre in questa idea di ricostruire, no? Come con il film, no? Mi ricordavo che quando eravamo andati 40 anni prima anche noi avevamo scritto qualche cosa sul libro, avevamo scritto ciao Luca, semplicemente così, un saluto. E volevo vedere questi libri di vetta, che poi dico, ma non saranno più lì, son passati 40 anni, ma insomma volevo rivivere questa cosa. Poi arrivo, apro la scatola, io non ho fatto l'arrampicata, cioè alla cima si può arrivare anche passando da dietro, diciamo così, con un sentiero, e, e ritrovo ancora i quaderni di 40 anni prima, cioè in questa scatola di metallo c'erano dentro 40 anni di scalate, di arrampicatori, di alpinisti che hanno lasciato le loro firme, quindi ritrovo il quaderno di quegli anni, degli fine anni 70, no? E ritrovo tutte le scritte di mio fratello, quindi ricostruisco tutta questa cosa. È stato un momento molto bello, anche intenso.
Tra l'altro tu in queste scatole, come appunto, scrivi sempre Solvitur ambulando, appunto, come se la soluzione arrivasse attraverso il passo, il cammino. È anche per questo che tu ami camminare prima di scrivere, o attraversare e descrivere i luoghi che visiti, che attraversi.
A me piace camminare, no? E la mia scrittura nasce camminando, nasce con una, l'ho già raccontato tante volte, insomma, un'esperienza alla radio quando sono andato ed ero a Rete 2 a fare questi cammini radiofonici e poi dovendo raccontare queste giornate, la via Francigena, il cammino di Santiago e queste cose qua, poi è capitato di doverne scrivere, no? di avere occasione di scrivere qualche cosa, quindi tutta la mia scrittura nasce da questa idea di camminare, guardare, rendersi conto che camminando le cose il tuo sguardo cambia, e quindi per esempio nel primo libro sulle chiese del lago di Lugano io ci vado a passo lento in queste chiese che conosco da sempre, nel senso che sono curioso, mi piace la storia dell'arte, mi piace il mio territorio Carona piuttosto che non so, insomma tutte quante quelle che stanno attorno Riva San Vitale eccetera eccetera, come tante volte, però mi sono avvicinato lentamente, cambia tutto, poi si capisce un sacco di cose, è una misura molto molto bella per leggere il mondo, per leggere la realtà. E da questo esercizio poi, come dire, è nato un metodo d'osservazione che applico un po' in tutto, anche in questo libro, quando decido di ritornare a piedi ai denti della vecchia, ecco, di nuovo cerco il cammino per trovare forse anche le parole per quello che sto scrivendo.
E cosa scioglie, cosa ha sciolto in questo caso il cammino, il rivisitare, rileggere? Ha sciolto il dolore, il giudizio, la memoria?
Ma forse tutto, forse niente, semplicemente il tuo pensiero ti dà, o forse direi ti dà profondità. A me sembra che mi dia profondità di pensiero, no? Io sono una persona, mia moglie dice che sono verticale, no? Cioè che ho un'idea, un concetto e poi scavo, no? scendo, ecco, questa verticalità, a differenza dell'orizzontalità, no? Si passa dalle cose, richiede un tempo. Del resto quanti scrittori camminano tantissimo, pensiamo a Nietzsche, no? Eccetera eccetera, cioè cammino e scrittura vanno molto bene assieme, perché forse anche lo scrivere richiede la lentezza, no? E camminare è lento, quindi c'è il tuo pensiero, forse c'è un modo analogo di, il tuo pensiero funziona in maniera analoga nelle due situazioni. Ecco, cose di questo genere, non è che poi non so se sì, camminando si risolve, è vero, forse anche un po' ad effetto, ma insomma è bella, no?
La frase è molto bella. E Luca, tuo fratello, Lorenzo Sganzini, in un suo racconto parla della ricerca di una purezza assoluta da raggiungere danzando su una parete di roccia, anche se ciò richiede la morte, lo ha proprio scritto. L'ultima estrema arrampicata la descrive come la lotta di San Giorgio col drago. Hai capito, hai compreso cos'era quella purezza di cui parlava Luca?
Penso di sì, cioè penso che un gesto, quando noi cerchiamo la perfezione di un gesto, no? E quando la raggiungi questa perfezione, questa è la purezza, cioè è ciò a cui tendiamo, no? Forse lo spiego male, ma vale per lui che arrampicava, quindi riuscire a trasformare l'arrampicata in una danza, in una leggerezza, no? Questo vale, però per lui era la montagna, soprattutto l'arrampicata, il gesto dell'arrampicare, poi può valere in tanti altri campi, però è questo. Poi certo lui era alpinista, quindi l'idea della morte, anche magari poi da giovane ci pensa che ci può essere, poi magari non ci si crede e poi invece purtroppo è arrivata, però sicuramente era una cosa presente e lui ne ha scritto, ne ha parlato. Io ricordo anche con delle discussioni in casa, casa con nostra madre, ma se cadi, se ti succede qualcosa, eccetera, eccetera.
Per una madre deve essere molto difficile pensare a un figlio in pericolo.
Questa cosa era presente sicuramente, ecco.
Quando eri piccolo, che seguivi tuo fratello, in un momento lo vedi lui molto più in alto e pensi basta un nulla e potrebbe morire, in quei momenti avevi paura?
Sì, lui ha tentato qualche volta di portarmi, insomma, in montagna, di farmi arrampicare, in verità, sempre che non siano falsi ricordi, perché ormai dubito di tutto, ricordo un paio di situazioni. Quindi certo, io poi ero ai tempi del ginnasio, avrò avuto 13-14 anni, mi porto a arrampicare, vengo assicurato, salgo, naturalmente cado in continuazione, resto appeso, eccetera. Mi sembrava di aver fatto una grande impresa. Evidentemente non doveva essere così una grande impresa, perché arrivato in cima lui mi dice adesso io la rifaccio, lo vedo che parte senza corda né niente e sale, io ero sotto, lo guardavo terrorizzato, ecco. Quindi
comunque a un certo punto, quando avete venduto la casa di famiglia Lorenzo Sganzini, nel magazzino hai trovato questo pendaglio 70s che lui metteva sempre, che in qualche modo diceva molto di più di qualsiasi altro oggetto scritto. Cosa aveva di speciale questo pendaglio,
secondo
talismano?
Me rievocava un'epoca, cioè in questo libro io ricordo quei secondi anni 70, diciamo i miei anni del liceo, no? Sono molto presenti anche nelle musiche, nei libri che leggiamo, che leggevamo, nelle atmosfere. Poi sono gli anni, insomma, gli anni del liceo, gli anni attorno ai 20 anni, sono gli anni secondo me fondamentali nelle nostre vite, no? E quali si fanno le amicizie che poi durano, quelle vere, le letture che si fanno in quegli anni sono quelle che ti accompagnano per tutta la vita, secondo me, in qualche modo sono gli autori che hai dentro, no? E quindi la musica anche si resta molto ancora, e io ho cercato di raccontare questo mondo, questa collana che aveva era molto anni 70, io dico un po' la Jimi Hendrix, come la Jimi Hendrix aveva sempre la fascia nei capelli, oggi non si vede più nessuno con la fascia nei capelli, no? I pantaloni a zampa di elefante, no? E quindi poi io me la ricordavo, questa collana salta fuori da una scatola, e quindi ecco, è come dire la Madeleine di Proust, per dire, no? Cioè, è quello l'oggetto, io capace di andare dritto al cuore di quella nostra stagione. La vedo e come dire, perdo 40 anni io, no? Mi ritrovo in quell'epoca. E se poi costruisco un racconto su questa collana, io sono molto attratto dagli oggetti o dalla forza evocativa degli oggetti. Cito un romanzo di Pamuk, Il Museo dell'Innocenza, proprio costruito sugli oggetti, e lui si chiede ma gli oggetti in questo romanzo, le vecchie chiavi, accendini, cose arrugginite messe assieme, sono in grado di parlare tra loro, no? E allora io leggevo questo romanzo e prendo alcune cose, la poltrona della fotografia, questa collana, la fotografia stessa, così un gioco se vogliamo, metto fotografie e collana sulla poltrona, e poi faccio una fotografia, questa collana si cade per terra, si rompe e poi appunto io la metto assieme e da lì il titolo del libro. E quindi con questa tecnica, insomma, io poi non la metto assieme con della lacca d'oro, ma insomma questa è l'idea, no? E la ricostruiamo e diventa il simbolo, un po' il simbolo di tutto questo, cioè una vita porta le sue cose, le sue ferite anche, i suoi momenti difficili e questi non vanno nascosti, no? Questo è il kintsugi, no? Cioè l'idea che non le ferite della vita non vanno nascoste, perché appartengono alla vita, ecco. Quindi questa collana diventa il simbolo di questa cosa.
E questo percorso cosa ti ha regalato, come ti ha cambiato? Un percorso che hai fatto, diciamo, per la scrittura del libro, quindi più recente, che ha messo un po' a fuoco tutta una vita in fondo, Lorenzo Sganzini.
Direi una cosa molto netta, il superamento di tutto questo. Cioè io mentre non so esatta con esattezza, ma prima di scrivere questo libro rimuginavo queste cose, erano molto più presenti dentro di me, no? In qualche modo anche nella mia quotidianità, adesso esagero, ma voglio dire, come avendolo fatto
Le hai lasciate andare?
Sono andate, no? E finisco il libro con questa una citazione di Marguerite Yourcenar, che a me piace, un'attrice che piace molto, che lei ha scritto questo romanzo sull'imperatore Adriano. Poi, finito il romanzo, lei torna alla villa di Tivoli, la villa di Adriano, e dice: giro, ma adesso non mi parla più. Cioè, non provo più quelle emozioni di prima, per cose che comunque ci sono, dice, no? Esattamente questa cosa qua, no? Cioè, non, è come se avessi digerito tutto, masticato tutto, ma so che tutto questo comunque è dentro di me ancora. Ecco, questo, che non è poco, diciamo.
Un'elaborazione?
Assolutamente. Molto forte, non mi è più capitato di pensare, adesso sono qui che ne parlo perché è uscito il libro, ma in verità è veramente cose in qualche modo elaborate attraverso questo, quindi...
Faticoso?
No, direi di no. È scrittura, ci tengo, cioè ci tengo a mettere la distanza. Un amico mi ha detto, che ha letto il libro, mi dice: ma non avevo mai capito che questa relazione fosse, che un amico che conoscevo già allora, che ha vissuto tutta la mia storia, conosce, cioè, non avevo mai capito che ti lavorasse così tanto questa cosa, ma ti lavorava o è la scrittura che te l'ha fatta lavorare? E io gli ho risposto: non lo so, perché se io mi metto a scrivere di una cosa, di questo argomento, è chiaro che scavo questa cosa qua, però non è che questa cosa è il centro della mia vita, cioè appartiene alla mia vita come tante altre cose, è molto importante stata per la mia vita, però no, ce ne sono altre accanto, ma nel momento che lo scrivo è stato faticoso decidere di accettare l'idea di pubblicarlo. D'altra parte scrivo, e quindi se uno non pubblica ha l'impressione di non finire qualche cosa, e ancora sentivo che per concludere questo percorso dovevo anche arrivare a pubblicarlo.
Per condividere?
Non lo so, perché sono combattuto, voglio, uno che scrive vuole essere letto. Dall'altro canto, in questo caso, a differenza degli altri libri, in qualche momento vorrei anche un po' nascondermi, cosa che non sto facendo adesso qua con te.
È un po' un esporsi scrivere un libro di questo tipo.
È un esporsi, e quindi questo è un po' complicato.
Sì. Ed è anche vero che quando la nostra vita si accompagna con determinate relazioni, situazioni o punti irrisolti, poi fa parte di noi e non ce ne rendiamo neanche più conto. Invece forse scriverne ci aiuta a dare forma a qualcosa che non era ben definito?
Eh sì, vuol dire poi di nuovo scavare un po' su questi aspetti che tu hai presenti, ma che le lasci magari galleggiare, no? E invece scriverle, o se vuoi cercare di essere un po' profondo, un po' sincero, vuol dire scavare. Quindi questo sì. E quindi sì, è faticoso. Faticoso, ma anche bello, però mi piace scrivere. Non bisogna, io penso comunque che appunto per scrivere, ho detto, parto sempre da me, e poi ci vuole l'onestà, cioè non costruire, bisogna dire le cose come stanno, perché sennò la gente lo percepisce che non sono vere, no? Non puoi compiacere, almeno io non posso compiacere. Quindi ci sono delle cose, certo che è stato difficile dire, parlo anche un po' del rapporto di mio padre in alcuni passaggi che anche poi la sensibilità di dirlo nel modo giusto, senza ferire le persone, che persone che non ci sono più, come i miei genitori, ma ecco, quindi sì, c'è questo esercizio che è presente in questo libro.
E c'è un prima e un dopo nella tua vita, pensando a quella famosa telefonata, quando avete avuto la notizia? Per te l'immagine è quella di un ascensore, che ricordi, no?
La, sì, certo, la quando così. Mio fratello esce di casa, c'è queste case anni 50 con gli ascensori, con le porte smerigliate, io ho in mente che se non è un falso ricordo, ormai dubito di ogni cosa, ma ecco che vedo questo ascensore che scende, quindi lui che parte, ma naturalmente in quel momento non avevo la consapevolezza che sarebbe stata l'ultima volta, no? Quindi certo, rispetto a un episodio del genere, penso c'è un prima e un dopo chiaro, netto, nella mia vita, ma nella vita di tutte le persone che vivono un'esperienza analoga, cioè la mia non è un'esperienza esclusiva, e questi sono i momenti elementi centrali che in qualche modo agiscono sulla vita di una persona in maniera molto profonda.
Per concludere, qual è l'aspetto che ti è costato di più condividere? C'è qualcosa che ti è hai fatto più fatica a raccontare?
Certo, sono i momenti in cui parlo dei miei genitori, per esempio, i momenti in cui mi metto più a nudo, non sono tantissimi, mi maschero anche un po' forse, ma i momenti in cui dico delle cose insomma che è anche difficile, proprio questa impressione di inadeguatezza, no? Io non l'avevo mai condivisa con nessuno, no? Avevo avuto per tanto tempo l'impressione di essere inadeguato, di essere
il fratello di Luca,
eccetera, eccetera. Questa cosa, metterla sulla pagina, dirla anche, no? Le mie sorelle non se ne erano accorte che io, per modo di dire, no? Poi invece quando il gioco letterario, diciamo, prende il sopravvento è più facile, ecco, magari. Poi a me piace molto quando mi riesce la pagina da un punto di vista della scrittura narrativa che si stacca un po' dall'autobiografia, io ho molta soddisfazione. C'è un racconto in cui parlo di libri, no? dei libri suoi che sono finiti da me. Io cerco di li guardo, questi vecchi libri, questi vecchi tascabili degli anni 70, dico questo era suo, no, questo era mio, che poi è un gioco che mi serve per rievocare tutte le letture di allora. Ecco, queste cose invece sono il piacere dello scrivere.
Sì, poi tutti questi rimandi letterari ricordano che appunto queste esperienze ci riguardano tutti, e altri ne avevano scritto in modo diverso, ma avevano attraversato quel
percorso.
Sì, io
ho voluto anche nel libro fare una cosa, mettere delle note alla fine.
Sì.
Sì, e dove svelo anche, a volte quando si scrive si prende una parola, una frase da uno scrittore, un'immagine, dove svelo tutto questo, intanto per far capire che c'è una condivisione di esperienza, cioè non è che uno, ma ci sono altri che si sono misurati con questo tema, no? Che mi sembrava importante, poi per svelare anche questo mondo in cui mi sono mosso per scrivere poi quello che invece è mio.
Cosa vorresti che portasse a casa ogni tuo lettore di questo libro?
Non lo so,
e di
non voglio neanche dirlo, cioè sicuramente il libro è uscito veramente da poche settimane, quindi ho per il momento poche reazioni. Mi accorgo che tocca dei tasti emotivi, questo sì, ecco, questo lo vedo e questo non mi dispiace.
Allora ricordiamo che il libro si intitola Kitsugi e altri racconti autobiografici, lo pubblica la Chiara Fonte. È uscito da pochissimo, se volete leggerlo lo trovate adesso nelle librerie. Lorenzo Sganzini, grazie anche per aver condiviso così tanto di te, della tua vita e anche le fragilità e l'inadeguatezza.
Grazie a te.
Grazie, ricordiamo a tutti voi ascoltatori naturalmente che potete riascoltare questa puntata assieme a tutte le altre, anche gli altri incontri con Lorenzo Sganzini sulla pagina degli incontri di Rete 1. Da Michela Daghini un saluto e buon proseguimento.
Little blue, be my shelter, be my cradle, be my womb, be my boat, be my river, be the stillness of the moon. If I could, I go with you to a place I never knew. In your eyes, so dark and open, there's a light that leads me back to you. 'Cause you're not so far away, I hear you say, you'll never walk alone. Find a way to carry the weight of the world on your shoulders. You're gonna find a Find a way to carry the weight.